www.redigio.it e la storia continua. Venezia e la sua storia. Il germe del Rinascimento italiano apparve sul mare. Ancona, Amalfi, Napoli e Gaeta, sottrattasi di fatto alla dominazione bizantina, volgendo il secolo IX, formarono libere comunità, quanto tutto il resto d'Europa era curvato ancora sulla gleba e 300 anni prima che i comuni lombardi si levassero contro il nuovo impero, che non fu mai né santo né romano. In mezzo a quelle italiane tempeste, l'Alcione formò il suo nido sui flutti. Ma prima delle comunità anzidette, prima che Pisa, la sua vicina rivale, educate nelle pugne contro i saraceni, che si vendicassero la libertà, sfuggendo sul mare all'ombra uggiosa della maniera imperiale, nel seno più remoto dell'Adriatico era Venezia. Nata nell'agonia del mondo romano, quando le barbarie non avevano ancora compiutamente trionfato, né paranco era stabilita la servitù feudale, essa non toccò mai la terra vassalla. La lancia del barone non si fisse mai nel suo seno. Venezia appartenne sempre a se stessa, né dubitò mai della propria sovranità. Sola rifiutò dipendere dall'impero e dalla Chiesa. Sola non fu mai né guelfa né ghibellina, e i tentativi di Pipino, degli Ottoni, degli Svevi per sottometterla non fecero che assodarne la sua indipendenza. Non avendola i barbari conquistata, la sua nobiltà non ebbe il carattere di razza conquistatrice che si aggrava sotto e sopra una servità. Venezia non racchiuse i due popoli nemici e perciò nessuna guerra civile in essa quando ne divampava in tutta l'Italia. Appoggiata al suo diritto, retta da una sapienza tradizionale, ebbe la solidità che mancò in altre repubbliche. Nata la prima, fu l'ultima a morire, ma dopo essere stata spettatrice, anzi parte attivissima, delle precipue vicende del Medioevo e dei tempi moderni, dopo 14 secoli di esistenza. Alcuni cimeli di egregio lavoro ci autorizzano a ritenere che qualche villa almeno esistesse nelle isolette della laguna già al tempo innanzi che le invasioni di Alarico, di Attila, di Alboino vi affollassero a più riprese gli atterriti abitatori del continente vicine. Ma l'origine della Repubblica non si vuole confondere con quella della città che più tardi vi ebbe una splendida primazia. Tutte le isole, sul principio, avevano proprio tribuno ed erano 471. Al finire del 600, Eraclea fu sede dei primi dogi. La tirannide, affettata da alcuni di essi, ne fece odiosa la dignità, che per qualche tempo soppressa diede luogo ai tribuni militari. I dogi ristorati sedettero a Malamocco. Minacciata da Pipino re d'Italia, la sede del governo fu trasferita a Rivo Alto, donde non dipartirsi più. Ed intorno a quell'isola ebbe la città di Venezia. Qualche anno dopo, 829, vi si recava ad Alessandria la spoglia di San Marco, il cui nome, identificatevi con quello della Repubblica ne divenne grido di guerra. Il suo leone ne diventa l'emblema. La vita esterna di Venezia, dalla fondazione alla caduta, è un grandioso poema del quale il teatro ora si amplia, ora si restringe, senza però che nei personaggi mancano mai dignità di contorni, moto d'azione, grandezza ed eroismo di sentimenti. Con la guerra contro i pirati della Dalmazia, 995, cominciò la serie delle conquiste verso Levante. Le crociate, episodio che nella storia degli altri stati sono parte principalissima, in quella delle Repubbliche Marittime, di Venezia segnatamente, la quale poi sola seppe conciliare l'interesse mercantile con la generosità cavalleresca. Con la quarta crociata del 1204 toccò l'apice della sua potenza e sebbene la politica del Senato e la generosità di Enrico Dandolo rifiutassero la corona di Bisanzio, non di meno quell'impresa fruttò alla Repubblica prede ricchissime, agevolezza di traffici, ampiezza e opportunità di possedimenti, preziosità d'oggetti d'arte che furono scuola ed eccitamento agli artisti nazionali, e triplice nimbo della ricchezza, della potenza e del genio la fregiò, ma le attirò assieme la gelosa avversione di Genova, che la trascinò in quell'aspro duello che si combatté per un secolo e mezzo, 1258-1381, con intervalli brevi nel mare di Grecia e d'Italia, duello nel quale le due repubbliche fecero sciagurata prova di una costanza, di un eroismo tali che, operando d'accordo, sarebbero bastati a stabilire l'assoluta supremazia in tutto il Mediterraneo. Tremendo fu l'ultimo cozzo, la guerra di Chioggia. Venezia, tratta sull'orlo della rovina, fu salva e forse salì a gloria maggiore dopo il pericolo mercé uno dei suoi patrioti più insigni di cui si ha la memoria, Vittor Pisani. Fervevano ancora le guerre con Genova quando Venezia cominciò a prendere parte alle agitazioni continentali per abbattere la minacciosa signoria di Mastino II della Scala, che aveva ereditato l'ambizione e la potenza di Can Grande, non il genio e la vedutezza. Il possesso di Treviso, 1338, fu il cominciamento del dominio veneto in terraferma. Sfasciandosi il grande stato visconteo, dopo la morte di Gian Galeazzo, la Repubblica si accrebbe di Verona, Padova e Vicenza. Sotto il doge Francesco Foscari, con prospera guerra contro il cupo in belle Filippo Maria, conquistò Brescia, Bergamo e Cremona. E poiché fu spento, tentò l'acquisto di Milano. Conseguirlo forse avrebbe potuto, mantenerlo no certo, in ogni modo ne fu allontanata dal raggiro e dall'arme del conte Francesco Sforza. Da allora in poi mutarono direzione le mire del Senato, che attese ad impadronirsi della sponda occidentale dell'Adriatico. I rivolgimenti e le guerre del regno e gli scompigli che seguirono in Romagna, la caduta di Cesare Borgia, lo favorirono, ma da che la politica italiana non fu più guida a dei principi timidi o impotenti o da pontefici, soltanto intesi a fondare sul sangue dei deboli e sulla condiscendenza dei forti domestiche grandezze, ma fu ispirata e sospinta dal turbinoso Giulio II e da prepotenti stranieri, l'ingrandirsi di Venezia destò gelosia e sospetti che partorirono la Lega di Cambrai 1508, dalla quale, sebbene dopo aspre vicende, Venezia riuscisse vincitrice pure, o scossa da, o ammaestrata, fisso quale massima di stata, non attentarsi più a vero una conquista, né prender parte troppo attiva negli affari dell'Italia. Massima che, applicata con inopportuna costanza, danneggiò, anziché giovare, alla Repubblica. Infatti, essa francamente partecipò alla guerra mossa da Clemente VII e dalla Francia contro Carlo V. Niente affatto poi alle guerre per la successione spagnola, polacca e austriaca. Disavezza a combattere in Italia, fu colta disarmata dalla Rivoluzione francese e cadde. Ma vanno assai errati coloro che tale astensione delle armi attribuiscono alla fiacchezza e abilità. Ma né solamente errore questo, ma ingiustizia e ingratitudine. Sino alla metà del 1400, quando gli Osmanli, con immortale vergogna dell'Europa civile, occuparono da conquistatori la penisola slava ellenica, Venezia impegnò con quelli una lotta a morte, in cui fece prodigi di valore degni di fama trionfale. Versò fiumi d'oro di sangue, non solo a tutela dei propri interessi, ma essendo Dio a tutela dell'Occidente intero, di cui furono come sentinella perduta. E se è la colpa, non è di mancata generosità, ma piuttosto di mancata saviezza, essendosi lasciata trascinare a fieri conflitti o dallo zero impotente dei papi o dalle piraterie dei cavalieri di Malta o dal freddo egoismo dell'Austria e della cristianissima Francia, le quali poi inoperose la lasciarono alle strette con formidabile nemico. È noto al mondo il non degno cadere di Venezia, a quante rapine, a quanti strazi subisse dagli stranieri, che essa non seppe respingere a tempo, sia per il rilassamento degli ordini interni, sia perché troppo fidasse nella giustizia. Venduta da buona parte agli imperiali, stette fra le loro unie alcuni anni. Formò parte del Regno Italico fino al 14. Eugenio Beauharnais la cedette perfidamente all'Austria, che ebbe non senza sangue e se la tenne fino al 48. Quanto abbia operato col senno con la mano, quanto sofferto Venezia in quell'eroica lotta, non vi ha un buon italiano che lo ignori. E a te sarà applauso eterno, o gioventù generosa, che per carità di patria anteponesti alla quiete delle mura paterne i pericoli oscuri, il grandinare della mitraglia, la fame, i morbi. Beati coloro che la morte sottrasse allo spettacolo delle nuove umiliazioni e dei nuovi dolori che attendevano questa terra infelice. www.redigio.it e la storia continua.